e farlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro. Soltanto gli avanzi e quel poco che resta, mangiate soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione, la gente si ritrova, basta al lavoro, dico basta al lavoro.
Allora buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12:26, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie, salutando prima e abbracciando Matteo, un compagno che è stato arrestato il giovedì 11 giugno per il corteo antifascista di Cremona del 24 gennaio, che proprio oggi è stato fra virgolette scarcerato, nel senso che non è più al carcere di Bologna ma è stato posto ai domiciliari. Stiamo cercando di capire anche se per l'altro compagno bresciano Mauro ci sia la stessa scarcerazione. E tra l'altro qui in studio oggi abbiamo anche una voce conosciuta di Corrispondenze Operaie, non so se vuoi lasciare quel computer e salutare un attimo al volo. Ecco, rompere le palle dopo. Ok, partiamo subito, visto che siamo già un po' in ritardo.
Sì, iniziamo subito con la prima corrispondenza, insomma abbiamo già il collegamento telefonico, parliamo di buona scuola perché in questi giorni, insomma, il decreto la buona scuola di Renzi è stato approvato alla Camera e passerà al Senato. Già si sa, insomma, dalle dichiarazioni che a questo decreto insomma verrà chiesta la fiducia, insomma questo a scapito pure di tutto il periodo di mobilitazione che è stato messo in campo nella scuola, dallo sciopero generale al blocco degli scrutini. Noi siamo in collegamento con un insegnante, un compagno degli autoconvocati. Ci senti?
Pronto?
Sì.
Leonardo?
Sì, pronto?
Pronto? Pronto, io ti sento.
Ok, perfetto. E insomma, ti lascio subito la parola chiedendoti se innanzitutto puoi un attimino ricostruire i punti salienti di quello che è questo, diciamo, decreto denominato la buona scuola, e poi ricostruire un po' tutte le mobilitazioni che ci sono state e lanciare, so che ci sono degli appuntamenti in corso di mobilitazione.
Certo. Vabbè, innanzitutto un disegno di legge ed è il compimento di una politica sulla scuola che parte 15 anni fa, insomma, dall'autonomia di Berlinguer. Cioè, dobbiamo dire che Renzi è la parte finale, i fuochi d'artificio di una sequela di normative che sono 15 anni che attaccano di fatto la scuola pubblica in Italia. Questa è una cosa che dobbiamo dire, perché al di là di entrare nel merito dei lavoratori che forse nella scuola in questo momento stanno dimostrando, a scanso di anni di assenza dalle pagine dei giornali e dalle lotte, bisogna dire che dietro c'è un piano a nostro avviso in qualche modo che può essere riassunto dalla lettera della BCE del 2011, che è quello legato alla privatizzazione anche dei servizi essenziali. In Italia questa cosa parte già da prima, parte con l'autonomia di Berlinguer e ha una deflagrazione con la legge Gelmini del 2008, che toglie 8 miliardi alla scuola pubblica. Questa cosa è come se qualcuno la mette sempre da parte, ma togliere 8 miliardi di euro alla scuola pubblica significa già di fatto ridimensionare un servizio pubblico essenziale scritto in Costituzione, nella Costituzione dei partigiani, e che dobbiamo ricordare sempre. Cioè, questa è una cosa che noi come autoconvocati tentiamo in ogni modo. La nostra non è assolutamente una battaglia corporativa. Noi pensiamo che la scuola riguardi sicuramente anche i lavoratori, ma riguarda i bambini, l'istruzione, i ragazzi, riguarda tutta la cittadinanza, tutti i cittadini. Quindi è importante ribadire innanzitutto questo, perché molte volte anche nei dibattiti televisivi, radiofonici e quant'altro ci chiudono in dei tecnicismi che in questo momento io voglio assolutamente rifiutare. Insomma, cioè, cerchiamo di far riconoscere ai teleascoltatori quello che effettivamente abbiamo di fronte. Di fronte in questo momento abbiamo un servizio che fino al 1990, possiamo dire, in qualche modo era invidiato in tutto il mondo, perché era collaborativo. Il preside entrava in classe e faceva le supplenze insieme agli altri colleghi, si scrivevano i programmi di istruzione liberi, laici, solidali, antirazzisti. C'era una collaborazione, era una scuola collaborativa. E dall'autonomia di Berlinguer invece che l'attacco a questa scuola è stato costante, proprio andando a eliminare questo elemento collaborativo. Berlinguer è il primo a creare la visione del preside manager, quindi a introdurre un elemento di aziendalismo all'interno della scuola. Di contro, la Gelmini nel 2008, io sto andando per tappe forzate, ma ce ne sono tantissime che potrei citare, la Gelmini nel 2008 toglie 8 miliardi alla scuola pubblica, arriva il rampollo di Giorgelli, il nostro amico Matteo Renzi, e chiude questo cerchio, liberalizzando di fatto. Cioè, forse tutti quanti avrete in mente l'immagine di Renzi che alla lavagna scrive: c'è il 44% di disoccupazione giovanile, noi come la risolviamo questa disoccupazione giovanile? La risolviamo creando l'alternanza scuola-lavoro. Questo è uno dei nostri delle accuse più forti che facciamo a questo governo. Un governo che è incapace di vedere come e la riforma Treu e l'attacco al lavoro con il Jobs Act praticamente generi non soltanto disoccupazione, ma una precarizzazione di massa. E a chi vogliamo dare la colpa di tutto questo? La diamo alla scuola, che non riesce a formare in senso aziendalista il ragazzo. Ecco, gli autoconvocati su questo vogliono fare chiarezza, insomma. A volte anche i sindacati su queste cose si fanno prendere dalle emergenzialità, dai tecnicismi che a nostro avviso sono buttati lì ad hoc, insomma. Cioè, se io parlo di DFA e di GAE, mi capisce il 2%, cioè le persone che stanno, il 2% della nazione, insomma, quelli che stanno dentro alla scuola. Infatti non voglio parlare di DFA, di GAE, di SIS, dei modelli di reclutamento che hanno di fatto creato per diversificare la massa dei lavoratori, per creare appunto quel divide et impera che ormai tutte le politiche neoliberiste in Europa stanno portando avanti. Ma voglio parlare proprio della sostanza. Che cosa significa dividere i lavoratori? Dividere i lavoratori, cioè togliendo 8 miliardi di euro alla scuola pubblica nel 2008, assolutamente non mettendo una lira in più. Il miliardo che dice Renzi da mettere è legato alle assunzioni, è legato alle assunzioni che tra l'altro ci sono obbligate, perché c'è una sentenza della Corte Europea che in questo momento dice all'Italia che ha applicato malissimo la legge sul contratto di lavoro, che dopo 3 anni dovevano essere assunti, e ci ha condannato all'assunzione di tutti i precari. Quindi 100.000 precari che devono essere assunti dal governo non sono altro che l'adesione ad una condanna. Cioè, noi dobbiamo in qualche modo soddisfare questa condanna della Corte Europea. Renzi la porta avanti come campagna elettorale, ormai nessuno ci crede più. Quindi i dati reali sono appunto questi. Esiste una precarizzazione diffusa nel mondo della scuola, Era ora che ce ne rendessimo conto, era ora che i sindacati facessero uno sciopero generale ed era ora che a questo sciopero generale forse qualcuno rispondesse in maniera opportuna.
Senti, scusami, ti interrompo su questo punto perché volevo farti un punto, un'altra domanda, un altro ragionamento. Innanzitutto, cioè, insomma, hai fatto un quadro chiaro, hai fatto bene a inquadrare quella che viene definita la buona scuola come in un certo senso un punto di arrivo rispetto a un processo di ristrutturazione che c'è stato.
Un punto di arrivo che esatto. Leonardo è legato a Jobs Act, è legato a tutta una serie di politiche.
Esatto, hai fatto bene anche, diciamo, ricordare Jobs Act, lo anticipo, sarà la seconda nostra corrispondenza, andare a vedere come sta andando avanti.
Leonardo, tieni presente che nella buona scuola c'è una parte che praticamente dà la delega al governo sulle assunzioni ed è previsto che le prossime assunzioni, una volta passata la legge, le prossime assunzioni non avranno più un anno di prova, e guarda le affinità, ma avranno, cioè l'insegnante assunto a tutele crescenti anche nella scuola. Prima, io quando sono stato assunto ho fatto un anno di prova, dopo l'anno di prova ho avuto il contratto a tempo indeterminato. I colleghi avranno 3 anni di prova, 3 anni di prova.
Esatto,
quindi
senti,
se ci sono affinità col Jobs Act,
esatto,
impressionanti.
No, appunto, stavo dicendo, noi come seconda corrispondenza faremo anche il ragionamento sul Jobs Act, i punti che hai toccato sostanzialmente: privatizzazione, aziendalizzazione, collegamento a un mercato del lavoro che stabilisce una priorità come una costante ormai, come un'ufficializzazione della carriera lavorativa di un lavoratore, e quindi appunto collegare già anche di questo, è un po' che se si fa avanti come ragionamento, collegare quello che è la ristrutturazione del percorso di formazione, quindi la scuola, l'università, al mercato del lavoro che sappiamo tutti che caratteristiche c'ha, e quindi evidentemente già significa in un certo senso. Ma col Jobs Act si può fare anche un ragionamento politico un po' più generale di collegamento anche come questo governo abbia poi decretato anche la fine di quello che è la mediazione, quello che è stato un po' il concetto di mediazione. Tu hai ricordato di uno sciopero generale sostanzialmente fatto dai confederali, dai sindacati confederali, che non è stato minimamente considerato, cioè appunto chiederà la fiducia al Senato, non si sta neanche tentando di accontentare, no, diciamo, uso questa parola.
Infatti, bravissimo, voglio ricordare agli ascoltatori proprio questo, cioè nel senso che i numeri della Camera, tra l'altro frutto del maggioritario, quindi se non ci fosse stato il premio di maggioranza non avrebbero approvato assolutamente nulla, i numeri alla Camera di una democrazia parlamentare ormai veramente da rivedere, cioè questo è quello che io dico anche ai colleghi e ai lavoratori, cioè non possiamo più ragionare nel senso che le istituzioni in questo momento stanno rappresentando veramente un elemento di autoritarismo. In Italia vota ormai, abbiamo percentuali di voto quasi come quelli dei paesi anglosassoni, insomma, cioè il 47% delle persone se ne sta a casa. Qualcosa deve esserci dietro, insomma, ed è proprio questo il dato. Non soltanto loro non sono legittimati, noi ricordiamo sempre che Renzi non è stato eletto, ma non soltanto questi non sono legittimati, ma si arrogano il diritto di portare avanti leggi quando una piazza portata di 1 milione di persone con lo sciopero del 5 maggio, gli scrutini, tieni presente che noi abbiamo fatto uno sciopero degli scrutini adesso a scuola, l'80% degli scrutini non si sono tenuti nel giorno previsto dal governo, quindi ci sono dei dati proprio certi di contrasto alla buona scuola. Lui che fa? Dice: io alla Camera ho i numeri, non occorreva il ricorso alla fiducia, ha portato avanti, ha sprombattuto senza nessuna modifica, malgrado qualche opposizione si era opposta, ma noi stavamo in piazza in quei giorni, noi stavamo sotto Montecitorio in quei giorni ad urlare, ma lì c'è proprio questo iato, questa differenza, no, tra i cittadini, i lavoratori e questo palazzo che praticamente non ascolta più e va avanti perché va avanti secondo le direttive della BCE, della Troica, dell'Unione Europea, perché questo è quello che vogliono fondamentalmente, uccidere.
Senti,
la scuola,
scusa,
pubblica. Ma entro nel dettaglio, Leonardo, so che vuoi questo, insomma. Al Senato questa maggioranza non aveva i numeri necessari, tieni presente che c'è un'opposizione anche all'interno del PD, figurati che Mineo e Tocci, che fanno parte della commissione istruzione al Senato, avevano già palesato il loro voto contrario. Allora che cosa fa Renzi? Dice: io creo un maxi emendamento, il 23 lo porto domani il 23, lo porto al Senato e probabilmente metto la fiducia. Ecco l'ulteriore forzatura a quella che loro definiscono ancora una democrazia, che di fatto democrazia non è, insomma.
Senti Romolo, scusa. Cioè, sono Dario. Guarda, ciao, Dario. Visto che abbiamo 10 minuti ancora, eccetera, volevo interrogarti, insomma, farti una domanda su due aspetti che non abbiamo forse ancora toccato bene rispetto alla. La buona scuola, abbiamo già parlato, accennato, anche perché la discussione insomma sarebbe molto lunga e si deve sicuramente fare un dibattito intorno alla logica di accompagnamento fra scuola e formazione al lavoro, eccetera. Tu già hai già toccato, io volevo toccare un altro punto che è emerso insomma da questa buona scuola, dal decreto sulla buona scuola, che in pratica, in sintesi, si può ridurre alla questione dell'autonomia dell'insegnante rispetto alla libertà di insegnamento e quindi anche al corpo docente e alle sue strutture interne rispetto alla libertà di insegnamento, quindi alla modulazione dei programmi scolastici. Due punti sotto questo punto qua e esplicito insomma questo problema, quest'altra contraddizione che forse è messa più in secondo piano, però che anch'essa è importante. Insomma, uno, appunto, il preside manager, quindi la capacità decisoria di chiamare dalle liste gli insegnanti e quindi la sua prevalenza verso Tizio o verso Caio, se vogliamo andarla a semplificare così, e poi anche il rapporto stesso con gli organi interni collettivi e con la capacità individuale degli insegnanti di poter modulare il proprio programma di insegnamento a seconda di quelle che sono le necessità che i consigli di classe poi vanno a modulare rispetto ai ragazzi che frequentano la scuola. Su questo è chiaro che il preside manager ha più potere di controllo e quindi creazione di meccanismi di ricatto, anche se alcuni programmi, se alcuni insegnanti non stanno in linea insomma con una scelta formativa che diventa più verticista rispetto ad una scelta che non si è neanche mai toccata insomma con le riforme passate, appunto quella dell'autonomia dell'insegnamento.
Certo, la libertà di insegnamento che tra l'altro è inserita non soltanto in Costituzione ma nel contratto nazionale, ma assolutamente. Il problema è che io quello che tendo a ribadire è che la libertà di insegnamento è stata minata innanzitutto dalla precarizzazione, perché un precario che è costretto a cambiare scuola ogni anno non ha di fatto una libertà di insegnamento. Cioè, quello che voglio dire è che i media mainstream, cioè tutto quello che è come se ci chiudessero in degli elementi caricaturali, no? Siamo contro il preside manager, il preside sceriffo, sono a mio avviso tutti micro tasselli di qualcosa che già esiste all'interno della scuola pubblica. Io su questo, la pratica per esempio degli autoconvocati ha in qualche modo svecchiato anche un'ottica di rappresentanza all'interno delle scuole. Cioè il sindacato confederale, quelli che rientravano all'interno dell'RSU, malgrado sicuramente ha seguito le nostre battaglie in molti, però aveva in qualche modo tolto la didattica dalle discussioni, eliminato la didattica, cioè noi andavamo a difendere il singolo, e forse questo ha fatto sì anche che tutto il sindacalismo in qualche modo venisse criticato. Gli autoconvocati all'interno delle scuole, che purtroppo oggi in Italia sono a macchia di leopardo e non sono ancora estesi, ma che è una pratica che a me piace molto, innanzitutto perché mi fa discutere con tutti, anche in maniera trasversale, e tutti, anche quelli di altri sindacati, anche quelli non iscritti al sindacato. Cioè noi abbiamo creato un meccanismo che è quello dell'assemblea auto-organizzata all'interno delle scuole. In che modo? Cioè l'RSU una volta eletta deve non ha più sigla sindacale all'interno della scuola, deve sottostare a quello che i lavoratori in qualche modo richiedono. Fino a ieri i lavoratori non pensavano nemmeno a richiedere un'assemblea specifica. Noi invece con la pratica delle assemblee auto-organizzate, con l'ordine del giorno creato da noi e non calato dall'altro in qualche modo, dalla sigla, dalla singola sigla sindacale o dall'altro, abbiamo in qualche modo svecchiato un modo di ragionare, anche un modo di crearci rappresentanza all'interno delle scuole. E molti colleghi sono venuti a sapere delle malefatte del governo o di questo filo rosso che c'è dall'autonomia di Berlinguer ad oggi, proprio grazie a queste assemblee libere che si sono tenute all'interno delle scuole. E tieni presente che molti di noi, non io ma altri, poi alla fine sono diventati automaticamente dei punti di riferimento all'interno di ogni singolo istituto scolastico. Ecco, se questa pratica venisse in qualche modo estesa non soltanto alla difesa del posto di lavoro che è sacrosanta, e io vi ricordo che gli insegnanti in questo momento fanno parte a pieno titolo del proletariato del XXI secolo, per quanto guadagnano e fondamentalmente per una serie di diritti che stanno scemando mano a mano. Ma quello che volevo dire, quindi non soltanto il lavoro, ma proprio quegli organismi di classe, come hai detto tu, i consigli di classe, l'autonomia di insegnamento, la capacità dell'inserimento dei diversamente abili, nel corpo insegnanti questo nuovo proletariato fanno parte, faccio un esempio, gli educatori che in questo momento stanno subendo una serie di attacchi verticali. Insomma, i convitti in Italia consentivano ai figli dei lavoratori, i convitti nazionali, ai figli dei migranti, di avere che lavoravano tutto il giorno, di avere fondamentalmente uno spazio di istruzione gratuito per tutta la giornata. Ecco, i convitti oggi, ma ne prendo una tra tanti, insomma, tra le tante diversità del mondo scolastico, gli educatori in questo momento sono attaccatissimi dalla buona scuola, totalmente non annoverati nella distribuzione di queste briciole, no? Che ci stanno dando alla scuola. Questi sono i dati importanti. Allora, l'autorappresentanza, l'auto-organizzazione, che parte dalla rivendicazione legata al proprio posto di lavoro, ma che a un certo punto ingloba anche un nuovo sistema di didattica che crei coscienza critica, può portare fondamentalmente a rinvigorire quegli istituti stanchi, perché è vero che i nostri colleghi in questi giorni, in questi mesi, hanno difeso i collegi, hanno difeso i consigli di classe, ma i consigli di classe ormai erano un elemento stanco del modo di fare scuola. Ebbene, soltanto attraverso la loro rappresentanza e quella riportare, loro hanno voluto far fuori una scuola collaborativa, noi dobbiamo riproporre una scuola collaborativa che tenga insieme l'educatore, il precario, l'insegnante di ruolo, il personale ATA, i progetti. Cioè, io, se quando mi parlano di soldi per la scuola, io veramente arrossisco se penso a quanti soldi spendiamo per i PON, per i piani di organizzazione nazionale, per tutta una serie di progettualità non verificate, veramente non verificate, ma miliardi, veramente miliardi. È questo che dobbiamo aprire, e questo è il solco che dobbiamo aprire per la buona scuola. E soprattutto, questo lo dico agli universitari, agli altri compagni in lotta in questo momento, la scuola in questo momento è avanguardia, cioè da battaglie di retroguardia che abbiamo fatto per anni, ci troviamo oggi sull'onda praticamente di rivendicazione che va compresa da tutti. Finita la buona scuola ci sarà la buona università, e sicuramente c'è un link con il Jobs Act, quindi l'appuntamento di oggi.
Senti, Comolo, prima che appunto così insomma guidiamo questa corrispondenza, l'argomento è complesso.
Leonardo, spero che sia stato chiaro.
No, sei stato chiarissimo, hai toccato poi dei punti centrali. Sicuramente e condividiamo in pieno il fatto che poi il ragionamento sulla scuola vada generalizzato anche altri aspetti. Cioè, insomma, non è solo una battaglia, la dico in maniera semplice, del posto di lavoro, ma è tutta una questione più complessiva. E quindi, insomma, è stato importante che tu hai chiarito questo aspetto e hai ricordato anche le altre categorie che magari se ne parla di meno, che stanno dentro la scuola, dal personale ATA agli educatori. Per fortuna, diciamo, anche lì, soprattutto per quanto riguarda gli educatori, c'è qualcosa che si muove. Qui a Roma c'è un'assemblea auto-organizzata degli educatori che appunto cerca di mobilitarsi, anche perché appunto l'attacco che c'è, che è, insomma, il sistema, il governo ha portato avanti riguarda anche queste categorie di lavoro. In conclusione però era importante ricordare gli appuntamenti di mobilitazione, so che ci sono dei requisiti oggi e domani. Ti volevo anche fare una domanda rispetto, tu già hai citato gli universitari, dico gli studenti, se c'è diciamo un percorso di unione, un'idea di mobilitazione comune tra appunto la mobilitazione degli studenti e quella degli insegnanti.
Ciao, aggiungo su, al volo, così magari rispondi, perché la rete nazionale di Studout ha convocato già da oggi una mobilitazione nazionale per il 2 ottobre, cioè quindi in previsione anche dell'autunno, come informazione.
Sì. Guarda, noi abbiamo una difficoltà in questo momento, che è l'estate, no? Di fronte, come al solito le peggiori leggi arrivano d'estate. Sicuramente il 23 arriva al Senato il maxi emendamento, cioè Renzi aveva capito che fondamentalmente in commissione non riusciva ad avere i numeri, lui creerà un maxi emendamento che arriverà il 23 nell'aula del Senato, dove probabilmente, non si è ancora espresso del tutto, probabilmente metterà la fiducia, una cosa che lui aveva detto non la farò mai, insomma non metterò mai la fiducia. Allora noi come autoconvocati abbiamo oggi alle 17 a Piazza delle Cinque Lune inizieremo il presidio, faremo un'accampata di notte, stiamo invitando artisti, studenti e quanti in qualche modo in questo momento vogliono rendere questo momento un momento non soltanto di riflessione ma anche in qualche modo proprio di contrasto alle politiche del governo. Quindi oggi iniziano gli autoconvocati a Piazza delle Cinque Lune. Domani tutti e cinque i sindacati, ma anche i sindacati autonomi, verranno a Piazza delle Cinque Lune e faranno la loro giornata. Però la lotta contro il maxi emendamento, che praticamente è quello che renderà legge questo disegno di legge, inizia oggi. A dire il vero l'abbiamo fatta il 17 al Pantheon, cioè è un percorso lungo fondamentalmente, però oggi dopo l'approvazione del Senato non ci sarà più niente da fare se non sperare che il Presidente della Repubblica in qualche modo non firmi questo sciagurato decreto non voluto da tutti, però oggi iniziano le danze, il 22, quindi oggi 22 ore 17 Piazza della Cinque Lune, gli autoconvocati iniziano la lotta contro il maxi emendamento. Domani ci saranno i sindacati autonomi e i sindacati confederali, e comunque su questo hanno di fatto seguito una battaglia che viene dal basso, quindi è importante insomma ribadire quanto la costanza nelle lotte poi porti anche dei risultati anche in termini di massa critica. Oggi questo è l'imperativo, cioè non si può rimandare al 2 ottobre, cioè questo è il dato di fatto. L'imperativo è non far passare il disegno di legge. È evidente che noi abbiamo già un piano di riserva, che è quello della raccolta firme, per abrogare quella che diventerà poi la legge della buona scuola. Però sugli appuntamenti che ci saranno dopo l'estate, in questo momento saranno tutti vani, cioè nel senso, quindi quello che diciamo agli studenti, se oggi sono in ascolto, è di venire da oggi a Piazza delle Cinque Lune a sostenere la lotta dei lavoratori autoconvocati e di tutti i lavoratori della scuola.
Certo.
Quindi io mi fermerei proprio su questo come appuntamento.
Perfetto, quindi insomma gli appuntamenti di oggi e di domani li abbiamo ricordati, inizia oggi alle 17 con il presidio degli autoconvocati. Insomma, sul discorso della mobilitazione d'ottobre, sicuramente noi ci auguriamo che questa mobilitazione possa in qualche modo frenare insomma questo disegno di legge. Sappiamo bene che magari insomma sarà difficile che ciò avvenga, è un po' magari anche la speranza che della non firma del Presidente della Repubblica, in un certo senso sappiamo che è più una speranza, perché anche lì sarà difficile che questo possa avvenga. Diciamo che è importante, è vero che il decreto attuato insomma è difficile ritornare indietro, però in questa fase non possiamo neanche pensare che se un decreto viene attuato poi non si possa comunque iniziare diciamo affrontare un periodo di mobilitazione per cercare di rafforzare insomma tutto quello che in verità poi nella scuola in questo anno si è mosso. Comunque sicuramente ci sarà un'altra occasione per riprendere questi argomenti. Innanzitutto ti ringrazio perché ci hai fatto un quadro chiaro, sei stato chiarissimo sia di quello che è quella buona scuola sia del ragionamento più generale, offrendoci tanti spunti di ragionamento. Ci risentiremo nelle prossime settimane naturalmente, e
Leonardo,
capiremo come.
Grazie a voi, grazie a voi che date la voce ai lavoratori in lotta.
Grande Romolo, dai, a presto.
Ciao Leonardo, ciao.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro.
E allora rientriamo in onda, perché abbiamo già un altro, il secondo collegamento praticamente in diretta. Ci siamo, come accennava compagno prima, andiamo a parlare di quelli che sono i nuovi decreti attuativi del Jobs Act, che oltre a quelli già approvati nei mesi precedenti in materia di licenziamenti e di contratti a tutele crescenti, vanno a disciplinare da un lato sia i licenziamenti collettivi, sia il demansionamento, quindi anche una pratica nuova che va a modificare di tanto il diritto del lavoro in Italia, perché prevede la possibilità di demansionare e anche in certi casi di modificare quelle che sono i contratti, le retribuzioni. E qua poi nella specifica vediamo anche cosa ci dirà la persona che abbiamo in collegamento, perché magari scende più nel tecnico, come viene previsto anche, questo non se ne parla molto, viene prevista una videosorveglianza con delle specifiche anche in questo caso. Cioè, a me quello che mi è parso di capire è che non viene prevista per il controllo a distanza dei lavoratori, ma per necessità organizzative dell'azienda, che poi possono anche ripercuotersi nel controllo a distanza dei lavoratori. Altre cose che vengono previste dall'aumento del congedo parentale, ma un altro punto importante è la modifica dei contratti, diciamo, a collaborazione, perché praticamente da ora si pone uno stop a assunzioni con contratti a collaborazione. Si dice che dal 1 gennaio 2016 quelli che già ci sono, che però non sono regolari, nel senso che mascherano di fatto un lavoro dipendente, devono essere regolarizzati e sanati senza costi per gli imprenditori. Noi di queste cose ne vogliamo parlare con Giovanni, un avvocato del lavoro. Ci senti?
Sì,
ok,
buongiorno.
Perfetto. Allora, niente, questa brevissima introduzione è per dare un po' l'indirizzo di quello che andiamo a parlare, a discutere con te, per cui se ti va di farci un po' entrare nel dettaglio, nello specifico di quello di cui stavamo parlando.
Beh, entrare nel dettaglio di tutta tutti gli argomenti che hai introdotto sarebbe troppo lungo, insomma. Comunque brevemente, mi sembra che al momento si stia parlando ancora di schema del decreto attuativo, però a partire dalla legge delega e gli schemi che si sono susseguiti dall'ottobre scorso in poi, più o meno la materia sembra delineata, anche perché a sua volta era delineata dal decreto legislativo del 2011, quello che è stato emanato in agosto in conseguenza della lettera della Banca Europea, no? La famosa lettera Draghi-Trichet, mi sembra, e quindi in sostanza è quella la materia, non lo impone anche l'Europa, poi i governi italiani, il governo italiano è andato oltre anche alle indicazioni. Credo che posso specificare, poi eventualmente, insomma, se dimentico qualcosa me lo potete dire, gli argomenti che sono in discussione negli ultimi tempi, e cioè la questione delle mansioni e del controllo. Innanzitutto vorrei dire che si sta parlando di controllo, di telecontrollo o controllo con i cellulari, ma è sbagliato, perché la norma non prevede specificamente il mezzo con il quale il padrone controlla il lavoratore. Dice semplicemente che possono essere attuati tutti gli strumenti di nuova tecnologia in generale. E la novità è, rispetto alla legge precedente, è che il controllo non viene più solo sul patrimonio aziendale, ma sull'esecuzione delle mansioni. Quindi io mi concentrerei su questo. Per quale motivo? Perché questi due aspetti di questi decreti attuativi introducono la flessibilità funzionale di cui pochi ne parlano. Personalmente ho riscontrato che già il termine flessibilità non viene conosciuto nell'esatto suo contenuto, e quindi sentiamo dal 97 in poi di introdurre flessibilità nei rapporti di lavoro senza sapere cosa significa. Flessibilità è assenza di regole, piena discrezionalità del datore di lavoro di disciplinare il rapporto di lavoro, quindi il datore può fare tutto a suo piacimento. Al momento era stata introdotta la flessibilità in entrata, quindi le assunzioni le faceva a piacimento le fa a piacimento il datore di lavoro. Hanno abolito le norme che disciplinavano il collocamento e quant'altro con i vari contratti, tipo contratto a termine e le varie tipologie. Le conseguenze le vediamo, perché da un lato ci sono gli scandali con le assunzioni che ci sono state, e dall'altro oggi un posto di lavoro si può conseguire solo con raccomandazioni o conoscenze, o addirittura c'è gente che paga per essere assunto da non solo dal datore, ma da un capo reparto, da un dirigente. Quindi siamo tornati indietro di parecchio. E l'altra è la flessibilità in uscita, che è stata completata con il decreto di Renzi, ma già ampiamente sviluppata con la legge Fornero. In sostanza, oltre ad assumerti quando e come voglio io, ti licenzio e ti mando via quando e voglio io. Che significa questo? Perché l'articolo 18 era stato abolito quasi totalmente al 90% con la legge Fornero, poi Renzi lo liquida totalmente al 100%, e quindi c'è una libertà di licenziamento totale. Il lavoratore non ha diritto a rientrare nel posto di lavoro, nemmeno in caso di accertamento che il licenziamento risulta palesemente illegittimo, insomma ingiusto. E ora si parla chiaramente della situazione a metà tra l'assunzione e il licenziamento, il rapporto di lavoro, lo svolgimento, e questa viene chiamata flessibilità funzionale o di gestione del rapporto di lavoro. Cosa significa? Che il datore di lavoro deve pretendere l'esecuzione del rapporto a suo piacimento, e quindi di far fare al lavoratore quello che dice lui e non quello che a cui ha diritto il lavoratore, e qui si innesta il meccanismo della modifica, della abolizione del divieto di dimensionamento, perché c'era un articolo ben preciso del codice civile che lo vietava, ma poi anche lo statuto dei lavoratori. Quindi questo divieto di modifica in peggio delle mansioni viene meno, e quindi il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori, quindi se uno fa l'insegnante, il professore, può essere demandato a fare le pulizie, il bidello, insomma. Questo sulle mansioni, di fare quello, come anche sulla disposizione e quindi sulle modalità di svolgimento e anche con gli orari, e qui interviene anche quel meccanismo di flessibilità oraria che è stata anche prevista. Chiaramente Il decreto per il momento, lo schema per il momento, c'è stata un po' una situazione un po' in fisarmonica, nel senso che a ottobre lo schema prevedeva un mantenimento di retribuzione almeno sugli elementi minimi, poi a dicembre invece si discuteva sulla riduzione anche della retribuzione, adesso più o meno si parla di ridurre la retribuzione, di mantenimento della retribuzione, ma solo sugli elementi fissi, quindi con perdita delle altre indennità. Però complessivamente questi sono tutta questa legge, complessivamente tutta legge delega, quello che viene chiamato giobatto, non è un provvedimento legislativo finale, attenzione. Quindi per il momento ci sono questi dettagli, ma in prospettiva se dobbiamo seguire tutto l'iter dalla lettera della Banca d'Italia, il primo decreto legislativo del 2011 in poi, la prospettiva è quella che ancora ci saranno delle modifiche chiaramente in peggio. Nel demansionamento, attenzione, a parte tutta una serie di conseguenze, la norma prevede che il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse. Per esempio, faccio un esempio così banale ma per rendere l'idea, un insegnante può essere assegnato a svolgere per esempio l'elettricista, non lo ha mai fatto, la norma prevede che il datore di lavoro debba fare un corso di qualificazione, ma la violazione di questo obbligo, quindi se poi non viene qualificato il lavoratore a poter svolgere un lavoro del genere, non comporta nessuna nullità del demansionamento e quindi nessuna sanzione. Però se il lavoratore poi subisce un infortunio o comunque crea danni perché non sa come mettere i fili, può essere licenziato. Ci troviamo davanti a questa situazione. Chiaramente, ripeto, teniamo presente la flessibilità funzionale in cui si innestano queste norme. Nel momento in cui si assegna il lavoratore a un tipo di mansione differente, comunque su tutto lo svolgimento di mansioni, anche se rimane a fare lo stesso il professore, il datore di lavoro lo deve controllare non solo la quantità ma la qualità della prestazione svolta. E come? Ecco perché introduce l'elemento di controllare le mansioni e quindi l'attività, le esigenze organizzative, produttive, eccetera. Lo può fare con tutti i mezzi nuovi, di nuova tecnologia. Ora, dice solo questo, a livello di individuare poi i singoli mezzi, noi lo possiamo fare per quello di nostra conoscenza, perché ci sono tanti mezzi ancora che noi non conosciamo. Con l'accordo di Pomigliano alla Fiat sono state inserite per esempio le telecamere intelligenti sulle postazioni fisse, sappiamo che su mansioni come i commessi e quindi che si spostano da una postazione ci sono i braccialetti elettronici, in alcune fabbriche i chip sulle scarpe, quello che si parla con il controllo della posta elettronica aziendale, cellulari e via di seguito. I lavori in uffici con un sistema, credo che sia tedesco, che controlla anche le micropause in sostanza. Quindi gli strumenti sono ampi, possono essere anche satellitari, attenzione, perché il controllo si estenderà anche sulla vita privata del lavoratore. Qua abbiamo già alcune norme, tipo per esempio quella della presenza del consiglio, credo che l'abbia fatta anche il Comune di Roma o l'ATAC, che vieta ai lavoratori di esprimere pareri o rilasciare informazioni o interviste agli organi di stampa rispetto alle organizzazioni, alla organizzazione del rapporto, del lavoro e a quanto succede. E ci sono stati già dei casi in cui i lavoratori, per aver espresso qualche parere, sono stati colpiti da sanzioni disciplinari anche con il licenziamento. Quindi fondamentalmente è questo, ripeto, lo prevede anche già quel decreto legislativo del 2011, l'unica cosa al momento non attuata e che hanno rinviato è l'intervento sulla retribuzione minima, perché la flessibilità funzionale, dice, il datore di lavoro fa lavorare come gli pare il lavoratore, ma lo deve anche pagare come gli pare. Attualmente c'è il limite del minimo salariale, la delega prevedeva anche questo intervento, si stava parlando di una dell'introduzione della paga oraria, non più mensile, oraria minima, e quindi si supera quel diritto alla mensilizzazione delle retribuzioni, che significa ti faccio lavorare quanto mi pare e ti pago solo per quello, quindi anche se stai in malattia non percepirai nulla. E la paga minima lorda, si stava parlando alla fine dello scorso anno 5 euro l'ora, ma sembra che sia già scesa a 4 euro, poi insomma negli ultimi tempi stiamo assistendo anche a questa propaganda del lavoro gratuito, quindi la situazione al momento non lascia sperare buone cose. E questo a completamento della flessibilità funzionale, il lavoro decido io quando e come lavori, ti pago come dico io, però chiaramente devi lavorare bene perché c'ho i sistemi di controllarti e di sanzionarti.
Giovanni, volevo dire una cosa. Tu hai giustamente unito bene, insomma, le modifiche che il governo Renzi ha portato appunto alla flessibilità in entrata, ma soprattutto alla flessibilità in uscita, che tradotto vuol dire la possibilità per il datore di lavoro di licenziare a suo piacimento con il nuovo contratto a tutele crescenti, che in realtà non esistono, insomma, queste tutele che crescono. Quindi insomma appunto il lavoratore si trova in una situazione di ricatto permanente praticamente, anche con il cosiddetto contratto a tempo indeterminato, che tale più non sarà. E in questo senso volevo dire, magari puoi darci un commento, perché si è sentito una serie di voci di stampa che tendevano a minimizzare un po' questo famigerato articolo 23, che è effettivamente abbastanza vago, questo appunto sul telecontrollo e sul controllo a distanza, in cui si dice che comunque al lavoratore verrà chiesto, cioè che i propri dati derivati dagli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo possano essere utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, quindi tradotto ad ogni fine anche come quello del licenziamento eventualmente, però si chiede prima ovviamente il consenso del lavoratore sull'uso e la modalità degli strumenti, e tutto comunque nel rispetto del codice di privacy. Secondo appunto molte voci di stampa, questo basterebbe a tutelare un lavoratore a cui verrebbe chiesto il consenso, quando noi sappiamo che ovviamente più aumenta questa situazione in cui il lavoratore non può proprio rispondere in nessun modo al proprio datore di lavoro, che diventa despota, più questa situazione, più la possibilità che questo dica no al proprio datore di lavoro sarà nulla. E quindi insomma diciamo che appunto la flessibilità in uscita si collega benissimo a questa possibilità di totale disposizione poi nel processo di lavoro da parte del capitalista e del padrone.
No, vabbè, guardate, queste sono solo chiacchiere, attenzione quello che dicono, ma ci sarà il rispetto. Già non avveniva con la legge precedente, cioè la legge precedente prevedeva il controllo anche con telecamere e si diceva finalizzato soltanto alla tutela del patrimonio. In realtà in tutti questi anni, nel momento in cui hanno controllato lo svolgimento delle mansioni del lavoratore, le hanno utilizzate in sostanza anche ai fini disciplinari, quindi già veniva prima. Quindi immaginiamo adesso che la norma prevede specificamente il controllo sul svolgimento delle mansioni. Il lavoratore lo sa che è controllato, qual è il discorso? Non ci sono tutele. Non era tutelato già prima perché c'erano tutte queste deroghe, tutte queste interpretazioni. Dice, se non hai fatto niente, allora se hai eseguito la prestazione come ti dico io, allora non la divulgo. Ma nel momento in cui la prestazione la svolgi non come ti è stata impartita, allora a quel punto oppure lavori un po' lentamente rispetto all'ordine assegnato, perché devi lavorare velocemente, chiediamoli agli operai della Fiat di Melfi per esempio, e a quel punto non c'è privacy, tutela della privacy che tenga. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere. Se lo scopo è, e lo dice chiaramente la legge, il datore di lavoro deve controllare lo svolgimento delle mansioni, è questo il significato, l'introduzione è questa, non c'è tutela o privacy o meno, assolutamente. E ripeto, in prospettiva c'è anche il discorso del controllo anche nella vita privata, perché c'è l'orientamento di ritenere legittimo il comportamento del datore di lavoro, di pretendere che nella vita privata il lavoratore deve assumere dei comportamenti che conservino il suo stato fisico e psichico per poi la mattina dopo rendere perfettamente le prestazioni. È come si fa con le macchine, con un animale, eh? Cioè quello è il discorso, perché poi alla fine tutto è quando diciamo stiamo tornando indietro, sono modificati i diritti, stiamo tornando all'Ottocento, al feudalesimo, ma è la legge economica che a un certo punto dice non c'è differenza tra un macchinario e l'operaio che lo utilizza. E allora come viene preservato per esempio il cavallo affinché non si raffreddi perché poi il giorno dopo deve arare, ugualmente il lavoratore si deve preservare, non si può raffreddare e quindi non deve uscire, non deve fare tardi la sera a prendere freddo perché il giorno dopo deve lavorare. Allora se gli scopi sono questi, non ci perdiamo in chiacchiere per dire no ma questo, quell'altro, la comunicazione, ti faccio firmare o meno.
Va bene, senti, noi purtroppo per motivi d'orario andiamo verso la conclusione. Ecco, questo forse è stato un ulteriore punto che noi mettiamo di discussione, di dibattito, sia per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rossa che per tutto il movimento, per quanto sta cercando di portare avanti il governo Renzi in materia di lavoro, di modifica del diritto di lavoro fondamentalmente, e quindi anche delle condizioni che si vivono all'interno dei posti di lavoro. Queste cose sono... Sì,
scusa, io ho cercato di essere molto sintetico e spiegarlo in poche parole senza fare un discorso tecnico, ma in realtà le norme dicono questo. Proprio per il tempo sono stato abbastanza sintetico. Volevo solo aggiungere questo, ripeto, non è questi provvedimenti di Renzi non sono definitivi, come non è stata definitiva la legge Fornero, non è definitivo nemmeno questo, sta prevedendo ancora oltre. E vorrei aggiungere che a partire da quel decreto legislativo, ma anche dai decreti attuativi Renzi, che attenzione, anche quello che mi diceva prima Luca, attenzione sulla questione dell'articolo 23, perché molto è sulle mansioni, quindi sia sulle mansioni che sul controllo. La legge poi demanda la contrattazione anche di prossimità, che significa anche della singola azienda o della singola reparto. Quindi demandando anche per regolamentare in peggio il controllo e il demansionamento. Non ci fermiamo sulla lettura
sulla norma nazionale, sì.
Perché lo demanda, e questo lo faceva già nel 2011, lo demanda anche in peggio, eccetera. Quindi per esempio se la norma prevede il demansionamento può avvenire solo di un livello, per esempio se uno aveva il quarto può essere demansionato al terzo, però demanda la contrattazione anche di prossimità, attenzione, non collettiva soltanto, ma anche di prossimità, questo termine aggiunto appunto nel 2011, che significa anche quella aziendale. E allora già a livello nazionale sappiamo i sindacati confederali cosa hanno combinato, figuriamoci nelle singole realtà quanti accordi in peggio possono fare, e quindi demansionare di 2 o 3 livelli, eccetera. E questo è in attuazione, e concludo che quello che volevo dire è che si prevede una deregolamentazione generale, che poi è la flessibilità, ripeto, che significa assenza di regole, e un modellamento alla singola azienda. La indicazione della Banca Europea è facilitare, permettere alla singola azienda di farsi una normativa propria, e qui siamo in feudalesimo totale.
Va bene, senti, ti ringraziamo appunto, magari ecco dovremmo cogliamo la prospettiva che tu dai, nel senso che si andrà ancora avanti, per cui su questo bisognerà porre tanta attenzione di sicuro.
Andrà avanti finché non trova un ostacolo.
No, appunto, certo, assolutamente questo.
Il mondo del lavoro e non solo, insomma, in senso ampio, quindi disoccupati, eccetera, fa un lavoro di opposizione, probabilmente non andremo. Questo sta avvenendo perché tutto un tipo di mobilitazione, di lotte non c'è più, perché il diritto al lavoro nasce con le lotte, nel momento in cui le lotte non ci sono più, muore. questa è una questione tecnica, non mia personale.
Di rapporti di forza, come anche quando si inizia a studiare il diritto del lavoro viene subito insegnato proprio questo, che non è una cosa statica ma dipende dai rapporti di forza in campo fra le varie parti in gioco fondamentalmente. Per cui appunto ti ringraziamo, chiudiamo e magari ci sentiamo presto per continuare a sviluppare una discussione, un dibattito su questo, cercando che, provando anche, sperando anche che da questo poi si possa trovare quell'ostacolo di cui parlavi anche te.
D'accordo, vi ringrazio.
Va bene, ciao, sì. Buona giornata. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie. Io voglio solo dire questa stronzata su quanto riguarda il controllo dei lavoratori. Certo, è bene sapere a cosa si va ad affrontare nei luoghi di lavoro, però non buttiamoci giù, non spaventiamoci, perché in Italia sappiamo sempre trovare il modo per scamparla anche dai controlli, che non saranno mai assolutamente restrittivi di tutte le libertà. Per cui ecco, da questo punto di vista rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo anche di capire qual è il meccanismo che ci può portare a bloccare questo scempio che stanno portando avanti sul mondo del lavoro. Passo la parola al
vabbè, è chiaro che comunque bisognerebbe fare anche una riflessione politica sul fatto che comunque sull'attuazione di tutti questi decreti non si muova molto, che non sia alla mentela funzionale dei sindacati confederali, perché insomma la CGIL si lamenta, poi il ministro fa un comunicato stampa per esempio sull'articolo 23 sulla videosorveglianza, per toccare per esempio l'ultimo, in cui dice che le tutele della privacy saranno preservate, e lì i sindacati non si muovono più. Vabbè, insomma, a parte la retorica a parte, è chiaro che c'è un problema insito nella lotta sul capitale, insomma contro il capitale, che il Job Act sta ridefinendo in una fase di crisi che poi andrà invece a stabilizzare i nuovi rapporti di lavoro a ciclo economico, diciamo, compiuto. Su questo dovremmo fare una riflessione a tutto tondo, e naturalmente purtroppo vediamo che questa manca, insomma.
Va bene, ci salutiamo e a tra pochissimo il giornale radio. Okay.
Makes this one better place, let's erase the wasted. Take the people out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. A penitentiary packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real, don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids,
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is.
Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can't a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the box, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound of my tool. They say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tack, 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 tack.
That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.